L'onorevole Zamparutti ha la parola per Nessuno Tocchi Caino.
Grazie professore, io non nascondo una certa emozione oggi ad intervenire in questa sala, in questa università dove ormai molto tempo fa mi laureai, per poi a distanza di pochi anni avere la fortuna, dopo aver studiato diritto e duramente anche, di incontrare una dimensione creativa del diritto, perché per me questo è stato il Partito Radicale, e lo incontrai proprio in quegli anni, inizio anni 90, quando con Emma Bonino si ragionava appunto della necessità di istituire un tribunale penale internazionale per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia, e con quella che ancora doveva nascere Nessuno Tocchi Caino si ragionava su come affrontare la battaglia per l'abolizione della pena di morte. E in una riflessione che poi portò nel 93 a costituire questa associazione, che trae il nome da un testo sacro, dalla Bibbia, e lo prese peraltro in un'epoca in cui ancora il passaggio biblico veniva tradotto «Nessuno uccida Caino». Ma proprio a un lavoro che facemmo insieme ad un profondo conoscitore dell'ebraico antico, lo scrittore Henry De Luca, arrivammo a tradurre diversamente lucida con il tocchi, a significare una sfera più ampia dell'intangibilità della vita e della dignità umana, anche nei confronti dello Stato, perché poi di questo noi ci occupavamo, e successivamente anche i testi ufficiali tradussero questo passo non più come nessuno uccida Caino, ma come nessuno tocchi Caino. E in quegli anni appunto ritenemmo che bisognava aggiungere qualche cosa in più a quella forma di lotta, di impegno contro la pena di morte, che portava ad organizzare mobilitazioni magari su casi individuali oppure nei confronti di singoli stati, e concepimmo l'idea di chiedere all'organismo maggiormente rappresentativo della comunità internazionale, e cioè l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un pronunciamento attraverso l'adozione di una risoluzione di una richiesta di, pensammo, moratoria in vista dell'abolizione definitiva. Perché soprattutto allora, nel 93, chiedere l'abolizione tout court a uno Stato, non lo so, come la Cina, poi anche in Cina le cose sono cambiate, ma rimaneva una mera petizione di principio, era una richiesta troppo, possiamo dire, fondamentalista, mentre una richiesta di moratoria, cioè di sospensione della pena di morte, poteva consentire un dialogo anche con quei paesi, con quei governi che più duramente facevano ricorso a questa sanzione, e anche era un modo per dare tempo ai singoli stati, ognuno con le sue differenze, per arrivare all'abolizione definitiva della pena di morte. Questo è stato, diciamo, un approccio indubbiamente pragmatico, ma produttivo anche di effetti positivi, se pensiamo che per questa via il Sudafrica, ma poi l'intera Europa dell'Est, è arrivata all'abolizione completa della pena di morte, e abbiamo questa battaglia che vide per la prima volta il governo italiano proporre all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, eravamo ancora nel 1994, la prima risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali, che fu respinta per 8 voti, per pochissimi voti. Ritentammo allora un percorso molto molto lungo che ci vide coinvolgere e interessare la Commissione diritti umani delle Nazioni Unite, dove il testo venne adottato per alcuni anni, per poi decidere nella convinzione che questo avrebbe dato più forza a questa iniziativa di consegnare nel 1999 il testimone della presentazione di questa risoluzione all'Unione Europea, che però quando prese l'iniziativa in Assemblea Generale delle Nazioni Unite non ebbe la forza, il coraggio di portarla a termine, perché diciamo il meccanismo delle decisioni all'unanimità all'interno dell'Unione Europea furono tali che chi perché riteneva che magari l'abolizione era meglio della moratoria, chi perché riteneva che ancora non ci fossero le condizioni per vincere con certezza questa battaglia, insomma, ritirarono la risoluzione. E lì innescammo una battaglia durissima nei confronti dell'Unione Europea, che si ostinava a non ripresentare, non riproporre questa iniziativa di cui l'umanità e il pianeta intero invece aveva bisogno ed era pronto, maturo a recepirla, e riuscimmo soltanto quando superammo i veti incrociati dell'Unione Europea, perché uscimmo dall'Unione Europea creando una coalizione mondiale di stati di tutti i continenti, perché la questione della pena di morte e la sua abolizione non è assolutamente una peculiarità europea, ma è qualcosa di cui ormai sono protagonisti stati del continente africano, del continente americano, sudamericano, asiatico, e fu questa la chiave che ci portò nel 2007 finalmente a conquistare questo importante risultato, che oggi io credo dia più forza a tutti noi, vuoi sul piano accademico, vuoi sul piano della società civile, che quando decidiamo di chiedere l'abolizione o la sospensione di un'esecuzione non lo facciamo più soltanto sulla base delle convinzioni che può avere Nessuno Tocchi Caino, Amnesty International, la comunità di Sant'Egidio, ma possiamo farlo in nome di quello che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito e deciso, con una decisione che sicuramente non è giuridicamente vincolante. Una risoluzione dell'ONU, dell'Assemblea Generale, non vincola nessuno, però ha un'indubbia forza politica e morale di cui sempre più i paesi che praticano la pena di morte ne tengono conto, tant'è che magari votano a favore di questo documento anche stati che ancora materialmente non hanno abolito la pena di morte dai loro ordinamenti. E io credo in questo ci sia anche il contributo alla creazione proprio di una norma consuetudinaria di diritto internazionale, se pensiamo che dal punto di vista della prassi continuano ad aumentare anno dopo anno i paesi che aboliscono la pena di morte, ma si rafforza anche quell'altro elemento dell'opinio iuris, proprio perché questo strumento dà occasione anche a stati che ancora mantengono la pena di morte di esprimere una volontà di superare questa situazione loro interna. Io ci tengo anche a dire come questa, all'indomani di questa risoluzione, rispetto ad un mondo che vede concentrata la pena di morte al 99% in paesi totalitari e illiberali, primi sul triste podio delle esecuzioni, l'anno scorso erano la Cina, l'Iran, l'Arabia Saudita, quest'anno abbiamo l'Iraq, quindi tutti i paesi totalitari e illiberali, anche per sottolineare come in realtà la battaglia per l'abolizione della pena di morte coincida sempre di più con una battaglia per l'affermazione dello Stato di diritto, dei principi di democrazia, poi dirò qualcosa anche sugli Stati Uniti. E comunque all'indomani di quel voto del 2007 mi colpirono molto le reazioni di due stati che rientrano in questa categoria di stati totalitari e illiberali, da un lato la Cina e dall'altro lato l'Iran. Perché se la Cina rispose che non era ancora in grado di attuare una moratoria delle esecuzioni capitali, ma che avrebbe cercato di trovare delle vie per quantomeno contenere la pena di morte, nel 2006 le stime, perché di dati certi in Cina non ce ne sono, non essendoci trasparenza, parlavano di circa 10.000 esecuzioni all'anno, la reazione dell'Iran fu di segno completamente opposto, cioè di rigetto totale di questo documento, di cui non ritenevano di assecondare non solo la richiesta di moratoria, ma neppure minimamente lo spirito. E oggi noi ci troviamo con la Cina che, in virtù di una serie di riforme interne avviate dal 2007, ha portato a praticamente dimezzare il numero delle esecuzioni, mentre l'Iran è dal 2007 ad oggi ha praticamente raddoppiato il numero delle esecuzioni, proprio per cercare di spiegare come, laddove magari ci sono, seppur in maniera sempre difficile, lenta, dura e complessa, delle aperture, penso appunto alla Cina, anche il processo abolizionista in un certo senso avanza, cioè vede qualcosa che si muove, mentre laddove la durezza del totalitarismo si rafforza ulteriormente, come in Iran, lo specchio è appunto dato da questo aumento del numero delle esecuzioni. Gli Stati Uniti, che sono un po' una contraddizione nel senso, rispetto a quello che dicevo, nel senso la maggior democrazia, che però ancora pratica la pena di morte, va detto però che ogni anno aumentano. Gli Stati Uniti sono in realtà un paese complesso, dove ci sono, è una federazione, ci sono degli stati che mantengono e praticano la pena di morte, ma ci sono anche molti stati della federazione che sono abolizionisti. Questo numero aumenta anno dopo anno, e in una cultura pragmatica come quella americana, l'idea della moratoria ha avuto dei risultati importantissimi, perché vi sono stati numerosi stati che hanno introdotto una moratoria e magari per questa via poi sono arrivati appunto anche all'abolizione. Per dire un po' come poi anche rispetto alle argomentazioni negli Stati Uniti si sta molto facendo ricorso anche agli aspetti economici dei costi dei processi capitali, che avendo molte garanzie in più rispetto a procedimenti che si concludono con altri tipi di sanzioni, hanno meno garanzie, costano di meno, e in un momento di crisi anche l'aspetto economico-finanziario dei costi del sistema capitale americano pesa e può portare anche ad una revisione delle convinzione di parte dei cittadini americani a favore dell'abolizione della pena di morte. Per dire che, insomma, le vie dell'abolizione possiamo dire che sono infinite, sono molteplici. Credo che come abolizionisti le dobbiamo percorrere tutte. E vorrei anche dire che nella riflessione che come radicali abbiamo condotto su questo tema, forse i tempi sono tali per cui, più che considerare l'abolizione della pena di morte come un corollario, una conseguenza del diritto alla vita, io credo che si possa anche parlare di un diritto dell'individuo a non essere ucciso per mano dello Stato, o comunque, appunto ispirandosi al nessuno tocchi Caino, un diritto dell'individuo all'intangibilità della propria dignità rispetto al potere dello Stato. Quindi un diritto umano a sé stante, e essendo in un consesso accademico, io penso che su questi temi ci sia uno spazio enorme di riflessione. È affascinante in fondo pensare a quella che fu, possiamo dire, un'intuizione ancora secoli or sono da parte di Beccaria, quando in quell'epoca ebbe, come dire, la forza intellettuale di dire no alla pena di morte, a parlare di una pena che avesse un fine riabilitativo e non meramente retributivo, e sono considerazioni, possiamo dire intuizioni filosofiche, che oggi trovano conferma anche da parte della scienza. Ho partecipato recentemente ad una conferenza promossa dal professor Veronesi, che appunto dimostrava come le neuroscienze oggi spiegano come l'uomo della pena sia un uomo, l'uomo del reato sia un uomo diverso dall'uomo della pena, e di conseguenza come l'evoluzione proprio della mente umana di per sé confligga con una concezione della pena meramente retributiva, e questo ci deve portare oltre che a riflettere sulla pena di morte, credo anche ad una riflessione sull'ergastolo, che è anch'essa una parola fine messa non alla esistenza fisica di un individuo, ma alla sua esistenza civile, una riflessione necessaria, seppur difficilissima, in un paese come il nostro, che magari è stato protagonista di questa straordinaria battaglia contro la pena di morte nel mondo, ma che vede al proprio interno, per la condizione di illegalità in cui versa l'amministrazione della giustizia, ma soprattutto quell'appendice che è la comunità carceraria, magari non abbiamo la pena di morte, ma per le condizioni disumane in cui i detenuti vivono nelle carceri del nostro paese, posso dire che esiste la pena fino alla morte. Quindi è una battaglia indubbiamente necessaria, ancora nel nostro paese, difficile, ma alla quale non ci possiamo assolutamente sottrarre. Grazie.